pensato di aver stato posta tutte le affermazioni che sono state fatte sull'efficacia, no? Su quanto può essere efficace, quanti aspetti positivi può portare rispetto alla lezione tradizionale. Vi è capitato che qualcuno in classe, qualche professore lo facesse? È recente. Ma insomma è una di quelle attività che adesso vanno di moda, no? Classe capovolta, poi c'è il web quest, c'è il clean, che vedremo anche un po', poi c'è il clicking, rispondere alle domande. E però ecco questa proposta di fare le classi capovolte sembra prendere piede, no? Sembra interessare molto, è molto diffusa in base ad alcuni presupposti, idee che ci si era fatti su come può funzionare. Abbiamo già un bel po' di risultati anche su come funziona o non funziona, perlomeno come è stata realizzata, no? Quindi si può fare una prima analisi, no? dell'efficacia di questa struttura di lezione. Certo, anche qui, come sentite, insomma, la critica è sempre quella, no? Alla lezione, al fatto che la lezione è sempre la stessa da tanti anni, che può provocare noia, passività, disattenzione, no? E quindi si cercano degli strumenti per cambiare, per rendere lo studente più attivo, no? Lavorare in classe, fare insieme, cercare la spiegazione sempre in classe, no? E poi c'è questo studio individuale a casa, no? Però lo aggiungo io, ma è un po' il problema, no? A volte in queste proposte, perché scarica sul ragazzo la responsabilità, l'autogestione, la capacità di darsi tempi, modi, no? Nel link, nel video dice che lo pone come un aspetto positivo, e per carità, no? È una medaglia con due facce, perché da un lato è bene che uno sia lasciato libero di sperimentare un'autodisciplina, no? Perché non è che sempre ci sarà qualcuno a dire cosa bisogna fare, quanto, in che momento. E però nello stesso tempo è chiaro che è un po' challenging, no? come capacità, no? Quanto uno è capace di autoregolarsi, di darsi dei tempi, degli scopi e perseguirli, no? Cioè, quindi cioè, è chiaro che poi le soluzioni sono due in questo caso, no? O uno fa lezione in classe, tutti insieme, diciamo, e poi dopo ha i compiti da fare a casa, di solito individualmente, oppure individualmente studia e poi fa i compiti in classe. Quindi capire come cos'è meglio, cosa funziona di più, no? Cioè, quali sono le soluzioni possibili. Io lancerei lì che una delle cose che conta molto è la capacità anche dell'insegnante di attivare, cioè di far lavorare magari in gruppo, collaborativamente, si possono fare anche i compiti in classe collaborativamente o ascoltare collaborativamente. Però ecco, probabilmente questo strumento è anche un po' un impulso, no? Al cambiamento, all'impegnarsi, a cercare di fare. Comunque vediamo quali risultati sono stati raggiunti in una ricerca fatta in Italia e poi in una review, quindi in un articolo che ci dà delle informazioni riassuntive di parecchie ricerche mostrali che possiamo vedere in alcune situazioni com'è andata. Poi a casa però devono studiare.
Sì, però dico, poi non fanno più il compito vero e proprio in classe.
Secondo me sì, perché un conto è il lavoro collettivo che porta a un voto, per carità, no? Cioè, però poi dopo la valutazione deve essere sempre individuale per capire, cioè io posso fare un lavoro cooperativo tutto l'anno, perché ritengo che sia vantaggioso, che spinga a parlare di più, a negoziare, eccetera, eccetera. E do compiti che vanno svolti in gruppo, collaborativamente, cercando di sfruttare questa struttura della classe. Però poi, prima o poi, qualche compito che mi dà una valutazione della situazione individuale lo devo avere. Può essere anche un giudizio, no? Non deve essere necessariamente un compito che porta a una votazione in numeri o a bocciature o a che. Anzi, più frequenti sono le valutazioni anche individuali, più facilità io come insegnante ho cercare di adattare, di migliorare il mio insegnamento, il lavoro, no? Per recuperare che magari non è capace, insomma, di fare certe attività. E, però, insomma, anche da un punto di vista normativo, no? Ci devono essere dei momenti in cui il compito è presente per certificare. Però non è detto che sia quello un momento particolarmente formativo. Cioè io insegnante insegno, faccio lavorare, cerco di migliorare la performance di tutti, no? Ci sono delle fasi in cui normativamente sono tenuto anche a fare una verifica. Si deve fare, sono anche dati che mi servono, no? Però forse non sono proprio quelli i momenti più in cui si impara di più, no? Perché l'ansia, la necessità di fare bene a ogni costo, no? Cioè, possono portare tanti comportamenti magari che non mi dicono tanto invece dello stato di comprensione e di apprendimento della persona che mi trovo di fronte. Quindi sì, anche nelle free classroom alla fine c'è qualche compito, però ecco, non è considerato come la finalità prima, no? del lavoro, e si spera che il lavoro fatto così porti a una migliore comprensione da una parte, perché come dire, io preattivo le conoscenze, poi vado in classe, magari c'è qualche altra attività, insomma non sarà proprio che mi mettono lì a fare solamente esercizi. Posso usufruire del lavoro dei miei compagni che magari hanno capito diversamente o meglio di me. Posso usufruire della presenza dell'insegnante che è lì e può lavorare in modo più individualizzato che non quando fa lezione. Che quando fa lezione in modo così diretto a tutta la classe, no? Quindi questo sarebbero i vantaggi di questo tipo di lavoro. E, quindi vediamo questa ricerca, ho cercato anche di riassumerla, ma un riassunto poco. Perché me lo metto lì? Allora, il primo articolo che avevo trovato, ce ne sono tanti sul flipping, ok? Questo qui io l'ho preso perché è su una rivista online open, che che si chiama GELTS ed è il Journal of E-Learning and Knowledge Society. Allora, è carino sapere che uno può trovare delle riviste che danno, no, le copie liberamente. Questa qui è una di quelle, quindi ve la segnalo così vi capitasse di essere interessati alle tecnologie e all'e-learning, potete trovare delle informazioni interessanti su questa rivista. Poi l'altra cosa che volevo dire è che comunque io questa ricerca l'ho messa online, quindi è facile. Sono due ricercatrici di Mantova. Vediamo se apro un po' di più, in fondo è meglio, quasi meglio vederlo qui. Allora, queste cosa hanno fatto? Questo è un esempio, perché di ricerche come queste ce ne sono tante, no? Quindi, qual è la ricerca tipica che viene fatta per capire se una metodologia ha funzionato o non ha funzionato? Perché ci interessa di voi? Perché, secondo me, vi può capitare anche, no, nel vostro futuro professionale, trovare delle proposte interessanti, delle novità, magari volete decidere se adottare oppure no, no? Sono venuto fuori un elefante classroom e voglio sapere se questa novità può funzionare a caso mio oppure no. Allora andrò a cercare delle ricerche, andrò a cercare delle verifiche sperimentali che sono state fatte in tempi recenti su quell'argomento, no? Altrimenti le adotterei in modo un po' certo. Invece siete un po' tristi però rispetto a questa cosa, vedo così.
No, no,
il tempo è l'ora, certo. Ma poi l'argomento non si presta, insomma, un entusiasmo. Allora, queste due signore cosa fanno? Prendono tre classi parallele di una scuola secondaria tecnica, dove insegnano prevalentemente materie scientifiche, in questo caso si occupano di chimica, quindi vedrete, bla bla bla. Alla fine per due anni. Sì, perché poi, voglio dire, uno non è che dice via domani flip classroom, e poi vediamo com'è andata, no? Che effetto ha fatto. Ci vuole del tempo per capire, no? Come funziona, cosa succederà. Quindi loro dicono, cerchiamo di fare questo progetto per due anni. E alla fine gli fanno un questionario anonimo, però per classe, no? Quindi sanno dire come hanno risposto in quella classe e quell'altra. Per avere un feedback che riguarda l'efficacia di queste metodologie. E poi, e quindi questo questionario, come dire, è sull'attitudine, su cosa uno pensa, no? Non è... È uno strumento particolare che riguarda quello che noi crediamo, pensiamo, supponiamo, ma non è sicurissimo che sia una misura, la misura più adatta per avere delle informazioni su una metodologia, ok? Cioè io non so, per esempio, posso dire, ok, nella mia classe per insegnare la lingua orale ascolteremo tantissima televisione in lingua, questo è tutto, ok? Un anno va davanti a sentire, a chiedere ai ragazzi di sentire questa televisione di sottotitoli e poi alla fine dell'anno cosa faccio? Come faccio a sapere se è stato efficace oppure no? Posso fare molte cose, una delle cose è gli do un questionario biblico, ti è piaciuto? Ti è stato bene? Ti sembra che sia stato utile? Da 1 a 5, quanto è utile? Da 1 a 5, quanto ci sembra di aver imparato? E questa è una misura della preferenza, di quanto ci siamo trovati bene, no? Che è una cosa importante, perché bisogna anche trovarsi bene con certe metodologie, no? Con certi modi di lavorare. E a parte questo, che è una misura soggettiva, un'impressione soggettiva, per quanto utile tutto, posso fare anche altre misure, tipo posso dire, ok, metto a confronto la vostra capacità di impressione dell'orale con la capacità di impressione dell'orale della classe parallela, con un test in cui metto lì un audio, no? E vi dico, trascrivete tutti, oppure rispondete alle domande che ci sono in questo questionario. Allora vedo se c'è una differenza di apprendimento, se c'è una differenza di efficacia di questi due metodi. A volte invece di dover fare io questa cosa un po' faticosa, posso trovare delle ricerche che hanno fatto al posto mio, che mi dicono, ah guarda, 10 classi, questo ha funzionato. Un po' di garanzia c'è che possa funzionare anche da noi, no? Quindi trovare delle ricerche sperimentali su questo argomento può aiutarmi. Poi ci sono delle ricerche che sono faticose. Per esempio, io avevo trovato una ricerca, eccola, ho detto, interessante proprio per voi, ho pensato poteva essere interessante, ma però è difficilissima. Allora è difficilissima. Allora, se qualcuno avesse volte questa ricerca, io non riesco a non si fermare quando vengo in conta. Se qualcuno fosse interessato, poi dopo ce l'avreste raccontato oggi, e questa è una ricerca che è stata pubblicata su una rivista che si chiama TB e c'è la Italian Journal of Information Technology, e di solito sono quelle tecnologie, e quindi anche questo ci interessa, e si intitola Tecnologia Italiana, anche se la rivista c'è in inglese, e dunque si intitola Tecnologie per l'analisi del parlato e alfabetizzazione in italiano e le lingue, il caso di immigrati senegalesi adulti. Quindi c'è un'indagine in cui, con la quale si cerca di vedere, di studiare il modo di scrivere di persone senegalesi adulte che arrivano in Italia e devono imparare una lingua di base, no? Hanno delle difficoltà in questo senso. Beh, interessante, no? Potrebbe essere una cosa che succede, anzi, insomma, per cominciare a lavorare su strumenti di questo genere, però devo dire che ho delle difficoltà nel collegamento della prima parte con la seconda, per cui posso essere io che faccio pedagogista, non so quali sono le tematiche di studio di voi invece linguisti che studiate il linguaggio, la lingua. Quindi faccio questa proposta, se qualcuno ha attenzione faccio vedere l'abstract, insomma, mezzo come faccio, insomma. Però se voi avete la conoscenza potete leggere questo articolo, che da un lato mi sembra interessante, dall'altro un pochino slegato all'interno. Magari ne discutiamo dopo, no? Una volta che qualcuno ha detto sì, lo voglio fare io proprio, e si è buttato addosso a lei per strapparglielo di mano. No, non vedo, non so, tutto è possibile, magari. Allora vi faccio vedere quali sono i risultati di questa ricerca. Di questa ricerca fatta da queste due ricercatrici, della Sciucca e Focchi si chiamano, e lavorano, se l'ha detto, a Mantova. Allora, vediamo dov'è il questionario. Il questionario potrebbe essere anche divertente da fare, no? Eccolo qua. Ci sono 5 argomenti, diciamo, 5 temi che vengono analizzati, l'attitudine nei confronti del flipped classroom. Ti piace? Trovi bene? Però non solo. Hai rispettato la consegna di guardare i video a casa? Perché uno dei problemi chiaramente è questo. Ma i ragazzi lo fanno poi il compito a casa? Oppure vengono preparati in classe? Perché se non è così, se io do per scontato che invece di fare io la lezione, uno se la guarda solo in classe, se non l'ha fatto, ovviamente non sa le cose su cui io poi voglio fargli fare gli esercizi. E quindi mi manca il presupposto. Ora è vero anche che questo può succedere rispetto ai compiti, no? Io do dei compiti, i ragazzi mi dicono l'ho fatto, ho studiato, non l'ha fatto, non ha studiato, e quindi è zoppicante il passaggio a una fase successiva di spiegazione, perché non c'è stato il consolidamento. Quindi, insomma, non siamo mai certi di niente, no? Però in questo tipo di lavoro è chiaro che bisognerebbe rispettare la consegna di guardare il video. Dunque, quanto vicino, hai preso delle note, quanto hai partecipato alle attività nella classe. Poi si parla di due inversioni. L'inversione rispetto alla consuetudine. Di solito c'è la prima inversione riguarda il fatto che invece di avere la lezione dall'insegnante, io studio da solo, quindi è trasportato il lavoro. Quindi tipo, hai apprezzato di seguire le spiegazioni guardando dei video a casa, hai apprezzato di essere capace di rivedere i materiali se volevi. Consideri utile lo studiare da solo a casa, è facile prendere note mentre si guardano dei video. E poi la seconda inversione è questa qui. Hai apprezzato l'aiuto dell'insegnante durante la classe, durante il lavoro in classe, eccetera. Taglio. E l'insegnante ha saputo gestire bene il lavoro in classe? Ha spiegato bene? Hai pensato che il materiale proposto era adeguato? Pensi che l'insegnante risponda adeguatamente alle domande degli studenti? E poi vediamo l'impatto sulla scuola. Cioè, ha migliorato, ha reso più facile il tuo processo di apprendimento? Ha migliorato la tua performance? Quindi questo è, diciamo, il questionario. Poi abbiamo i risultati. Così li riassumiamo, però. Allora, cosa succede? Succede che le classi sono diverse, queste tre classi, ci sono tre classi, no? Classe A, classe A, classe B, classe C. Anche dai totali si vede, no, il totale non si vede perché invece c'è differenza, no? Per cui questa classe B dà tutti i voti molto alti a queste domande. Quindi, riprendendo il questionario, pensa che sì, ha seguito le consegne, trova utile poter rivedere le lezioni, ha apprezzato questa differenza. Invece, per esempio, la classe A non l'ha apprezzato quasi per niente, nel primo periodo forse sì, ma durante questo periodo di 2 anni non si è lasciato forse, come dire, conquistare da questa metodologia diversa. Può darsi che l'insegnante non l'abbia saputo realizzare nello stesso modo nelle due classi anche. Quindi, cos'è successo? È successo che in una classe c'è un apprezzamento e si è consolidato, nell'altra invece, come dire, c'è una resistenza, perché il nuovo metodo non è entrato come si sperava, quindi i ragazzi non fanno i compiti prima di andare a scuola e si trovano in fondo, peggio, anche se in realtà quello che emerge è che tendono ad apprezzare tutti lo stare in classe, cioè non apprezzano tanto il fatto che devono studiare da soli a casa, perché non possono fare domande, non possono approfondire, si trovano stretti a autogestirsi, parliamo anche di ragazzi delle superiori, quindi più giovani, no? E quindi la prima parte non mi piace, però apprezzano il fatto che si fa esercizio insieme, che si sta insieme, no? Quindi, come dire, ci verrebbe quasi tutte e due, no? In un certo senso. Se potessi fare tutto a scuola, prima la spiegazione, poi l'esercizio insieme agli altri e avendo a disposizione l'insegnante sarebbe la cosa migliore. Quindi, il secondo, la prima inversione non mi piace perché devono studiare da soli a casa. Invece la seconda in cui possono utilizzare l'aiuto delle insegnanze sono favorevoli. La performance anche, insomma, non è decisiva, no? Cioè, dice, ma c'è un effetto positivo sull'apprendimento, imparano di più, capiscono di più? Pochino, ma non differenze, no? È proprio, come dire, un intervento che cerca di lavorare sul clima di classe, sul coinvolgimento, su impatti, un impatto più qualitativo e non... E poi è chiaro che se io metà della classe non fa il compito a casa, no? Cioè non mi posso poi aspettare un miglioramento complessivo molto forte. Quindi vi dico proprio due cose rispetto a questa ricerca qui, che è una review, ok? Ve lo dico, insomma, allora, cos'è una review? È una raccolta di ricerche fatte da altre persone che io metto insieme per cercare di arrivare a una conclusione che è basata su parecchi casi, no? Cioè, io per esempio faccio a volte delle ricerche, diciamo, sperimentali, come quelle che ho cercato di chiedervi se potevate vedere quel video, eccetera. No, raccolgo i dati di tante persone, di tanti che guardano i video, e poi cerco di concludere qualcosa su come dovrebbero essere fatti questi video. Come individuo, come ricercatrice, mi occupo di un problema alla volta, utilizzo un gruppo di soggetti alla volta, ok? Questo, e quindi poi alla fine sperabilmente pubblico i risultati della mia ricerca su una rivista in cui espongo con chi ho lavorato, i miei soggetti, le mie misure, i miei risultati, cioè uno, però uno, no? Cioè ho un gruppo nel quale lavoro. E tuttavia un approccio diverso, interessante, è quella di cercare di dire no, non la faccio io questa ricerca su Flipped Classroom. Cerco nella letteratura quante ce ne sono di ricerche su questo argomento qui, le metto insieme, le confronto, cerco di stabilire su 100 repliche di un esperimento se è andata bene altissimamente, in modo tale che non ho 30 soggetti, no? Ma ne ho 3.000, e quindi insomma posso pensare che è un po' più robusto come risultato. Poi posso mettere a confronto anche modi diversi di fare quella ricerca, no? Quindi le review e ancora di più le meta-analisi sono delle tipi di ricerca che cercano di andare al di là del caso singolo, no? Di vedere se ci sono, si può ottenere un risultato un po' più robusto che sul caso singolo, che sul gruppo singolo, intanto esperimenti diversi, quindi trovo che, non so, sulla chimica è stato fatto questo esperimento qui, vado a vedere nelle riviste online se trovo altre cose simili, diverse, su argomenti, magari di età diverse, argomenti diversi sulle lingue invece che sulla chimica o sulle materie scientifiche, no? Si può fare questo anche con l'inglese, con lo spagnolo, insomma con l'insegnamento delle lingue, vediamo se ci sono e se io potrei, anche cerco di vedere se ci sono degli aspetti che posso sfruttare, in cui stare attenta, no? Prima di utilizzare quella tecnica nella mia classe. Allora, avere due o tre riviste da tenere d'occhio perché pubblicano ricerche su argomenti nuovi anche, no? Ecco, potrebbe essere utile perché così uno, insomma, si iscrive a queste newsletter che gli mandano l'elenco degli ultimi articoli pubblicati e segue questi argomenti. Questa qui, vediamo, questa review qua, dunque, è condotta da questi autori che hanno un cognome così un po' particolare, ci fanno pensare a... Volevo vedere da dove vengono, in quale università lavorano, ma non lo vedo. Vabbè, cercheremo. Fanno una review critica, quindi cercando di capire quali sono gli aspetti positivi o negativi di questa tecnica, nell'educazione K12, quindi selezionano gli articoli pubblicati. E che si occupano dell'educazione dal bambino piccolo fino all'arse 12. E ci dicono alcune cose, alcuni aspetti interessanti che adesso li assumo velocemente, che le classi. Allora, vediamo se ce la faccio in tempo decente. Eccole. No, non volevo questo. Proprio le cose più... dovrebbe fare, no? Cioè un testo così senza neanche andare a capo, terribile. Non si può leggere una cosa così, perché fare questo così? Però non so perché nelle norme APA, che voi avete presente cosa sono, c'è scritto che l'abstract non va a capo. Si scrive così, 120 parole, questo mi sembra un po' di più di 120, secondo me. Dovrebbero dire qual è l'argomento di cui si è occupato, no? Mi sembra tanto, un ciccione, un affare grande, no? Mi sembra più di 120. Allora, questo è un abstract. Dice, l'ho messo piccolo. Allora, il numero, intanto voglio contare le parole, ma insomma, vabbè, è una curiosità sterile. Speravo che me lo dicesse subito, invece no, quindi vediamo se dove sarà la presentazione, la revisione, quante parole. Ricerca intelligente, capirai. Formato. È un PowerPoint, sì. Ma infatti io speravo che me lo dicesse. Sì, mi sa che ormai è tutta bene, voglio vedere tutti, perché ho visto tutti. Animazione non è possibile. Presentazione. Ecco, c'è anche un mouse un po'. Sono stati. Vabbè, teniamo la pubblicità. Allora, vi dice, scusate, ditemi le vostre reazioni.
Dell'altra?
No, quello che rimane. L'abstract mi sa che è stato commentato fin troppo, direi. Onda, non credo che... Sì, va un po' finito, no? Volevo andare a capo quando cambia argomento, ma è meglio non farlo perché può peggiorare solamente la situazione. Allora, vediamo se c'è utile leggerlo. Quindi dice, vabbè, tanti insegnanti usano questo approccio con la flipped classroom. E cosa fa questo approccio istruzionale? Combina un apprendimento basato sul video fuori dalla classe e un gruppo interattivo e delle attività di gruppo interattivo dentro. Ecco, allora questo è un aspetto che viene sottolineato in questo articolo, in questa review, e cioè che le attività fatte carta e penna con il testo non sono flipped classroom. Cioè, se io dico agli studenti allora prendete questo e studiatelo e poi domani lavoriamo insieme, cioè io ho dato un articolo, mi dico ok, allora per giovedì tornate, cioè, che non l'avete studiato e preparato, e a quel punto facciamo dei lavori insieme. Questo non è, secondo questi autori, una flipped classroom. Perché? Perché non c'è una pre-elaborazione da parte dell'insegnante. Cioè, se io insegnante preparo un video in cui mi riprendo, spiego un argomento, ci lavoro su, no? Quindi prendo dei materiali, ma io do del mio, rielaboro, metto i miei commenti, metto le mie spiegazioni, decido una sequenza, ve lo do. Allora, se studiate quello, è flipped classroom. Se invece io dico, no, allora prendete questo articolo, studiatelo e la settimana prossima noi ne parliamo, ci lavoriamo sopra, allora no.
Quindi ci deve essere per forza un video prima.
Ci deve essere un video, un audio, un video, ma comunque una pre-elaborazione, cioè un intervento su questa roba che io vi dico di studiare.
Prima lezione
è quello che vedere nel video. Nel video gli dava dei materiali. Sì,
c'è una specificata però qua dove guardate questi materiali.
È un continuo, ma penso, no? Perché allora, i mattoncini saranno testi, libri, cose, dopodiché che io, insegnante, mi legga i commenti, oppure mi dica guardate il video di Superquark, che mi danno l'idea, e poi parliamo, anche se non l'ho fatto io, lo trovo già pronto, no? Però è comunque qualcosa che pone proprio un punto di vista. Si potrebbe dire, forse l'idea che propongono loro è quella che se io sono l'insegnante, sono in grado di prendere il materiale, commentarlo in grado,
dirlo, oh, questo è autosufficiente. Se io invece gli dico, guardate i due filmati su YouTube, poi domani ne parliamo, devo ancora aggiungere una parte, probabilmente, come insegnante, no? Devo ancora in qualche misura rielaborare il materiale. Comunque io non la farei così rigida, ecco, il mio punto di vista è che più che altro c'è una fase in cui ci si impossessa di concetti, nozioni, di teorie, forse, e poi una fase in cui si lavora insieme, il che non esclude, cioè un intervento da parte di insegnanti, da parte di altri studenti. Ecco, cioè dire no, questa è classe, questa no, cioè, è un po' il concetto generale, no? Cioè anticipiamo una parte in cui c'è un lavoro individuale che porta alla padronanza di un contenuto. Prima di poter discutere, io lo devo aver letto nel testo, lo devo aver visto nel video, perché se no di che parlo, se non l'ho guardato, non posso parlare, no? È sempre un po' un problema quello di dare agli studenti del materiale da leggere prima della prossima classe, perché non lo fanno, ok? La maggior parte non lo fa, qualcuno non lo fa, cioè 5, basta che 3 non lo facciano e non condividiamo un argomento, no? Non abbiamo letto quel testo, non abbiamo visto quel video, quel film, non abbiamo letto quegli aspetti. Quindi, come si fa a rendere questa attività interessante? Diamogli un video, magari il video è meglio, no? Un video, la cosa visiva, breve, magari riassunta, no? Certo, se gli do 25 fotocopie da leggere, no? Può essere gravoso, cioè anche ci deve essere un soppesamento, no? Quanto gli devo dare da fare, quanto tempo, no? Quanto può essere pesante, posso aspettarmi uno stendi a vedere 5 ore di video, sarà difficile, qualcuno farà, ma altri no? Anche uno deve mirare a un risultato soddisfacente, no? Non eccessivo, perché uno può dire, sarà fantastico, mi piace questa free class, gli do da studiare i 3 capitoli, così siamo a posto, e tutta quella parte lì, fatto, no? Un programma finito in un mese, però sembra difficile, no? Da realizzare, quindi ci vuole attenzione. Lo scopo è quello di anticipare degli argomenti di cui poi si discuterà, che penso siamo tutti d'accordo, è ottimale, no? Cioè se uno sa già qualcosa di un certo argomento, poi è più facile parlare, se no l'alternativa è lezione, compiti la sera, lezione, compiti la sera e così via. È più passivo, più incontrollato anche, no? Perché io mi messo, sì vabbè, un'interrogazione ogni tanto, un compito, no? Mi dice com'è andata, però ho meno un controllo continuo su quello che sta succedendo, almeno qualche idea, no? Come sta andando, sto andando in modo giusto, sono capace di adattare la quantità degli insegnamenti a quello che gli altri, i ragazzi che mi trovo di fronte possono fare, stanno fatto. Vabbè, allora, dunque, quindi cosa fanno questi tizi? Vediamo se è brutto, no? Ecco, questo è, vedete, la definizione. Secondo questi autori qui, Bishop e Berlinger, dicono che si tratta, definizione, di una pedagogia supportata dalla tecnologia, che consiste di due componenti, delle
istruzioni individuali basate sul computer fuori dalla classe attraverso delle video lecture, delle lezioni video, e poi delle attività interattive di gruppo in classe. Bisogna usare video, ora questo è un po' rigido, però è capace che magari sia un assunto che tanti hanno dato per scontato, no? Troppo facile, dire ti do da studiare a casa, 3 capitoli del libro, su di te da sola a casa tua, sul libro, sul manuale, poi domani si discute. Insomma, non è proprio, penso siamo d'accordo, no? Una rivoluzione questa nella metodologia dell'insegnamento, pensare di dare della roba da studiare per domani, considerando il classroom, insomma, un po'. E poi, ecco, e qui c'è scritto appunto che chiedere di leggere il materiale non implica, che dove non c'è niente, non c'è una personalizzazione, non c'è un'elaborazione dei concetti, no? Allora, molto studiato, può migliorare la performance e però, viene detto, può anche causare un disimpegno, scarsa soddisfazione e chiede molto lavoro al docente. Chiede molto lavoro al docente, sì, perché ora vado avanti saltando e vi dico che, allora, il riassunto di tutto ciò è questo. Loro cercano di trovare delle ricerche, almeno quasi sperimentali, che vuol dire un po' meno sperimentali. C'è un po' di controllo, c'è almeno un gruppo di controllo con il quale cercare di confrontare i risultati. Si trovano degli articoli dal 1994 al 2016, quest'età, ne trovano tantissimi, ma siccome vogliono certi criteri, scartano tutti. Fino a che non ne trovano 15. La maggior parte sono della scuola media superiore e sono STEM, cioè delle materie scientifiche. Infatti, sulle materie invece linguistiche abbiamo qui una lista. Ci fa vedere che sono poche, il che non significa che non ci sia,
ok? Ma che loro con la loro ricerca non le hanno trovate. Loro hanno cercato queste ricerche online utilizzando una serie di database online e cercato con dei termini specifici. Questa è una cosa tipica di notte di nuovo meta-analisi, no? Cioè dichiarano che sono i termini con i quali hanno cercato articoli, parole chiave. E loro hanno usato parole chiave che contengono flip, oppure invert, class, learn, K12, eccetera. E trovano all'inizio tantissimi articoli, però poi non so, non c'è confronto, non c'è controllo e cancellano. Che ci vedere quali sono i risultati, no? In fondo sono solo 15, come potete vedere la maggior parte sono di materie scientifiche, ne trovano non solo in inglese, questo potrebbe essere interessante vederlo. Continuare la nostra ricerca per vedere se ci sono altre ricerche su questo argomento. Perché dal 2016 siamo già nel 2017, è possibile che ci sia stata una pubblicazione di altri articoli sull'argomento. Comunque, situazione, loro ci sono per questa, quindi le loro conclusioni sono anche limitate perché 15 articoli sono tantissimi. Comunque, diciamo che danno delle informazioni che potrebbero essere interessanti. Allora, loro trovano che raccolgono informazioni sugli studenti, sugli insegnanti e sull'organizzazione in cui si trovano a lavorare. Per quel che riguarda gli studenti, dicono che tutto sommato è un'esperienza positiva, cioè guardare il video prima di cominciare un lavoro su un certo argomento, prima di andare in classe, è più facile, più coinvolgente, è meglio che leggere un testo. Sono anche di vedere, sono non ha capito e anche di leggere, ci piace poi perché si possono avere interazioni con i compagni, con l'insegnante, mentre di solito non è così, cioè quando si sta in classe di solito ognuno fa per sé, o quasi sempre ognuno fa per sé, invece così è possibile usufruire di più dell'aiuto degli altri, cioè se quelle due ore che io avrei passato ad ascoltare la spiegazione dell'insegnante invece lavoro con un gruppo di compagni, allora io posso non solo chiedere all'insegnante che mi spiega come faccio, non mi riesce, ma posso anche usufruire dell'interazione con gli altri, che di solito non è così per me. Quindi questi due aspetti dovrebbero essere positivi. Dicono che fare esperienza in classe è meglio che passivamente ascoltare, no? Una lezione, una spiegazione, però ci sono degli aspetti problematici per insegnanti, studenti e istituzioni, che sono... Allora, questi, però vedete, ve li dico a memoria, ho fatto stata negligente, ho fatto un PowerPoint un po' spicciativo, anche lunghissimo, ho detto, basta, ma cerchiamo di dire le cose principali. Allora, però, qui, vediamo se trovo il punto dove assume la lista, queste sono le attività che vengono fatte in classe. Allora, tutto, ecco, allora, quello dell'atteggiamento degli insegnanti l'abbiamo già detto, non degli insegnanti, degli studenti. Allora, come vedete è piuttosto lungo. Propongono una specie di modello di cose a cui fare attenzione. Ecco, si può andare in classe e proporre una metodologia completamente diversa senza in qualche modo spiegarla, negoziarla con gli studenti?
Nello spiegare o nell'affrontare un compito?
Ma in generale, no? Cioè, se io adesso come insegnante no, cioè che siamo una classe, no? Vengo e vi dico: domani si cambia tutto, non vi faccio, non vi spiego oggi, ok? Vi dico che dovete prendere, ecco, un video, ve lo metto online in una cosa tipo Moodle, tra l'altro Moodle può essere usato anche nelle scuole, è molto usato anche nelle scuole. Oltre a Moodle ci sono anche altri strumenti tipo il Modo che consentono la condivisione di gli strumenti in materia. Quindi io dico, ok, allora per domani o per la settimana prossima mi metto questo materiale a guardare e faremo così. Invece della mia spiegazione voi lo leggerete, ci suggerite e poi faremo un lavoro insieme, voi insieme con un gruppo, con un gruppo, con un gruppo, con un gruppo. Allora, siamo sicuri sempre che esercizi da solo, mi vedo un video, poi fa tutti insieme, wow, facciamo. Questo sarebbe l'eccesso positivo, ok? E invece qua c'è quello che dice, ma che noia, no? Devo studiare da solo, a casa, non capisco niente, poi non c'ho il computer, dove va? Come faccio a vedere? Ma c'è questo aspetto qui, no? Non c'ho la connessione qui a casa, come faccio a fare queste cose? Ci dobbiamo anche pensare a questi aspetti. Già, anche io ho funzionare il PowerPoint all'università, ditemi voi, no? In certe circostanze non possiamo dare per scontato che tutti c'hanno tutto. Anche qui vedo dove sono situate queste altre ricerche. È Taiwan, che probabilmente sono più felice da, e poi dunque USA, Inghilterra, Taiwan, Canada. Ah beh, perché cercano poi, loro hanno preso una delle idee di selezione era che fossero in lingua inglese, quindi insomma non è Ghana, niente, non è niente, no? O Italia, insomma, no. Quindi, ma capito? Non è detto che. Allora, quindi un aspetto importante, la prima attenzione, diciamo, è quella di aumentare la comunicazione tra insegnanti e studenti sugli scopi. Perché si fa? Perché dovrebbe essere meglio? L'hai fatto sempre in un modo, ora arrivi cambi tutta la metodologia e non lo so più. Anche i genitori magari allarmati, oddio, adesso non studiano più, non imparano più niente, no? Perché danno i video da vedere, figuriamoci, sono le figurine, no? Non sono così serie. E quindi bisognerebbe aumentare i dettagli sia nella comunicazione tra insegnante e studente, e sia per dimostrare allo studente quali sono i vantaggi di questa nuova strategia di insegnamento. Certo, poi un altro aspetto importante, sia per gli allievi che per gli insegnanti, ma forse soprattutto per gli insegnanti, è che è un grande lavoro in più, no? Cioè un lavoro impegnativo, ci vuole tempo per fare, preparare tutto questo materiale, costruirsi video, trovarli, perché uno trova facilmente le cose che gli servono. Io a volte prendo materiale online, però trovare quello giusto implica dal darne 100 per trovarne uno, no? Non è che uno dice, ah sì, che ci vuole, tanto sicuro che c'è, e lo so. Quindi, probabilmente, loro vi propongono una soluzione potrebbe essere quella di aumentare progressivamente questo tipo di lavoro, anziché proporlo improvvisamente, sempre tutto insieme. E poi aiutare, da una parte, gli studenti che hanno delle risorse tecnologiche scarse e dall'altro supportare gli insegnanti, cioè l'insegnante non può essere lasciato solo a fare queste attività nuove senza un qualche supporto di progettazione, di gestione degli strumenti, che c'è sempre qualcosa che non funziona, che in tante scuole non ci sono, oppure non c'è la rete, no? Non c'è la rete a casa, non c'è la rete a scuola, non è. Siamo in una fase in cui ancora tanti aspetti delle tecnologie, insomma, poi non funzionano perché non ci abbiamo gli strumenti. Quindi, per esempio, volevo fare l'altra volta con i genitori con il telefonino a rispondere alle domande, ma nessuno aveva la rete, cioè c'era un solo telefono che si riusciva a mettere in rete, no? E dici, beh, questo è un edificio particolare, no? Quindi non si riesce a lavorare tanto, ma insomma, resta così.
Allora, se voi non siete troppo stanchi, mi sembra di sì però, perché eravate stanchi un'ora fa, invece così educatamente è stato ad ascoltarmi. E quindi no, non parleremo dei MOOC, ma ne parleremo giovedì. Qualcosa da aggiungere? Vi do qualcosa, un video da vedere a casa?